Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. 2 miliardi e 800 milioni di dollari di utile netto nel secondo trimestre per UBS. Procede l'integrazione di Credit Suisse e si rafforza il capitale proprio. La Lega prende tempo. Prima le spiegazioni pubbliche di Claudio Zali, poi arriverà una presa di posizione. Oggi intanto attese novità dal governo. L'Iran torna ad attaccare basi americane in Medio Oriente. La tregua vacilla ancora. A Washington Netanyahu ricuce in parte i rapporti con Trump. E dunque nel secondo trimestre dell'anno UBS ha realizzato un utile netto di 2 miliardi e 800 milioni di dollari, un risultato comunicato stamane sostanzialmente in linea con quello di tre mesi precedenti. Poco fa ha parlato anche Sergio Ermotti a tenere banco ancora la questione dell'aumento di capitale richiesto dal Consiglio federale. Ma sentiamo Marzio Minoli.
I quasi 3 miliardi di utile sono arrivati da tutte le divisioni della banca e questo nonostante i tempi difficili. Sommando i due trimestri, l'utile di UBS nei primi 6 mesi dell'anno raggiunge 5 miliardi e 800 milioni di dollari, cifre che, stando a quanto comunicato, hanno contribuito a rafforzare ulteriormente il capitale. Sergio Ermotti ai microfoni dell'emittente CNBC ha così risposto alla domanda su cosa quindi si attende dalla politica, che chiede maggior capitale per aumentare la sicurezza. Beh, non lo so, perché noi non siamo in controllo del processo politico, ci attendiamo un'accelerazione della discussione in Parlamento. Il nostro obiettivo è contribuire ad una decisione che si basi sui fatti, che tenga in considerazione le radici di cosa è successo a Credit Suisse. Spero che entro fine anno si abbia più chiarezza. L'integrazione di Credit Suisse continua e gli obiettivi di riduzione dei costi derivanti da questa operazione sono stati in gran parte raggiunti. Per la prima volta gli impieghi a tempo pieno di UBS sono scesi sotto la soglia delle 100.000 unità. E sui posti di lavoro incombe la questione intelligenza artificiale. Nuovi licenziamenti in arrivo a seguito di questa tecnologia? Ancora Sergio Ermotti. Se mi guardo indietro, per tutta la mia carriera ho visto come la tecnologia ha cambiato il nostro modo di lavorare e di eliminare posti di lavoro, ma anche di crearne di nuovi. L'intelligenza artificiale avrà un impatto importante per il nostro business nei prossimi 2-3 anni e le condizioni per la creazione di nuovi posti aumentano.
Sul fronte politico in casa ticinese il caso Zali è ancora a tenere banco. Dal Consiglio di Stato sono attese novità in mattinata dopo che la Lega dei Ticinesi ieri sera ha fatto sapere che per ore, finché il diretto interessato non fornirà spiegazioni pubbliche, non prende provvedimenti nei confronti del suo consigliere di Stato. Il punto con Gian Robbiani.
Un incontro durato diverse ore che si è concluso con un breve comunicato stampa in cui la Lega in estrema sintesi prende tempo lasciando l'iniziativa a Claudio Zali. Nella nota si dice che Zali ha spiegato le sue ragioni, ha di nuovo ribadito di non aver commesso fatti di rilevanza penale e ha detto che nei prossimi giorni si spiegherà pubblicamente. La Lega fino ad allora non parlerà e fino ad allora non adotterà provvedimenti nei suoi confronti. Claudio Zali è indagato per abuso di autorità e tentata coazione. Il Ministero Pubblico ritiene potenzialmente illegale la sua intrusione nella vicenda giuridica che riguarda un 14enne, figlio di una sua amica, che si trovava al carcere della Farera e che Zali ha tentato di far trasferire. Oltre a questo, negli scorsi giorni Zali è anche finito al centro della pubblicazione di alcuni audio, non sapendo di essere registrato, in cui in una conversazione telefonica ammette di aver picchiato una donna. Oggi si riunirà di nuovo il governo per fare il punto della situazione e affrontare questa crisi istituzionale. Lo aveva già fatto settimana scorsa quando era stato deciso di togliere almeno provvisoriamente a Claudio Zali, che è presidente del governo, la gestione della giustizia e della polizia. Quasi tutti i partiti ticinesi si sono espressi sulla vicenda chiedendo o le sue dimissioni o la sua sospensione in Consiglio di Stato. È possibile che il governo discuta di togliere a Zali la presidenza. Oggi alle 18, tra l'altro, il collettivo femminista Io Lotto Ogni Giorno organizzerà un presidio in Piazza Governo a Bellinzona per chiedere le dimissioni proprio di Claudio Zali. La violenza, viene spiegato, non può essere normalizzata tollerata e minimizzata.
In Giappone al momento è di 13 morti e un centinaio di feriti il bilancio del terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito ieri la prefettura di Kumamoto. I soccorritori sono ancora alla ricerca di persone rimaste intrappolate sotto le macerie, in particolare in un centro commerciale dove si stima ci siano ancora 4 dispersi. In Medio Oriente vacilla la fragile tregua che di fatto durava da venerdì. L'Iran ha lanciato diversi missili balistici contro forze statunitensi nella regione, in particolare in Giordania, in quello che il comando centrale americano ha definito un tentativo di attacco a sorpresa. Tutti i missili, viene detto, a Washington sono stati intercettati. Stati Uniti che invece hanno comunicato in mattinata di aver condotto attacchi di precisione in Iraq, citiamo, contro terroristi legati all'Iran. Fatti che avvengono tutti questi dopo l'atteso incontro ieri alla Casa Bianca tra il premier israeliano Netanyahu e il presidente statunitense Trump. Allora, come leggere tutti questi ultimi avvenimenti? Lo chiediamo al nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Teheran cerca di dettare il ritmo del confronto e non solo di reagire alle decisioni prese a Washington. Dal suo punto di vista, gli attacchi della scorsa notte dimostrano che ha ancora un'iniziativa strategica che non si piega agli Stati Uniti, nonostante le previsioni di senso contrario fatte da Trump. Secondo il Wall Street Journal, inoltre Teheran ha anche respinto l'iniziativa dell'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz. Tutto ciò gioca a favore di Netanyahu, che ieri alla Casa Bianca è andato a ribadire la posizione di Israele, ossia che un accordo politico e diplomatico con l'Iran sarebbe la soluzione peggiore e che quella migliore resta la guerra, unita a pesanti sanzioni economiche, perché ogni trattativa, afferma sempre Israele, dà all'Iran il tempo per riorganizzare i suoi apparati militari e per riavviare il suo programma nucleare. Se Netanyahu sia riuscito a convincere pienamente Trump delle sue ragioni è difficile dirlo. Certo è che il premier israeliano è apparso molto soddisfatto a conclusione del primo faccia a faccia con Trump dall'inizio dell'attacco israelo-americano all'Iran lo scorso 28 febbraio. Qualche ora fa lo stesso Trump ha parlato di un incontro molto positivo, eppure le premesse non erano state positive per il premier israeliano. Trump prima dell'incontro aveva diffuso dichiarazioni pungenti per ribadire la propria autonomia politica dopo essere stato di fatto trascinato dall'alleato israeliano in un conflitto con Teheran il cui esito resta incerto. La Casa Bianca ora deve decidere se proseguire il negoziato con Teheran o aprire una nuova fase militare e, secondo più fonti, continua a puntare su una strategia articolata fatta di iniziativa militare e pressione economica, evitando almeno per ora una guerra totale e distruttiva, una linea che Netanyahu non condivide.
È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, vi lascio allo sport.